podcast di Radio Sherwood.
Bene ragazzi, rieccoci qui dal B-Comics con Radio Sherwood. Abbiamo finalmente trovato una cosplayer. Ciao, presentati.
Ciao, sono Nadia.
E parlaci un po' del tuo costume, come ti è venuta l'idea di indossare, perché hai scelto proprio questo costume?
Allora, sono vestita dalla Regina Bianca del film Alice nel Paese delle Meraviglie di Tim Burton, che è uscito nel 2010, mi sembra. E in realtà questa volta, perché di solito parto da un personaggio e mi costruisco il costume, questa volta sono partita dal costume e ho costruito il personaggio, nel senso che avevo acquistato questo bellissimo abito da sposa bianco e ho pensato, bene, adesso cosa ci faccio? E ho deciso, ho cercato su internet vari cosplay in bianco e ho scelto di fare la Regina Bianca modificando l'abito da sposa per farlo somigliare all'abito ufficiale del film, diciamo.
Ma quindi te li costruisci proprio tu gli abiti? Cioè li pensi, li progetti?
Sì, parto... Allora, siccome io so cucire ma non benissimo, parto da un abito, un accessorio, qualcosa che è già fatto e poi lo modifico in modo che assomigli al cosplay che voglio realizzare.
Però richiede anche una certa abilità questo.
Sì, tanta pazienza, tanta dedizione, perché ho cominciato, allora questa idea mi è venuta così un po' all'ultimo minuto, ho cominciato la settimana scorsa, sabato scorso, e questa settimana uscita dal lavoro, tornata a casa verso le 7, ho fatto dalle 7 a mezzanotte tutte le sere a cucire pezzi sopra il vestito per ottenere il risultato finale.
Caspita, sei contenta almeno, spero.
Sì, dai, ci sta.
Parlaci di come ti sei avvicinata al mondo del cosplay.
Allora, io mi piacevano gli anime e i manga giapponesi e quindi ho cominciato a frequentare le fiere del fumetto. Alle fiere del fumetto ho visto i primi cosplay e si parla di 10-15 anni fa e ho pensato, beh, se lo fanno loro posso farlo anch'io e devo dire che ho trovato un mondo che mi è piaciuto moltissimo subito, perché persone sconosciute, che non si sono mai viste, che non hanno mai parlato fra di loro, semplicemente perché hanno scelto il cosplay della stessa serie o dello stesso film o della stessa cosa, si salutano come se fossero amici di lunga data, è stata una cosa che mi è piaciuta tantissimo.
E la gente, devo dire, reagisce anche in maniera a volte magari strana, colpita, quando ti vede vestita così...
Sì, beh, allora ieri ero vestita da Maleficent e ho fatto un giro per il centro uscita dalla fiera e ci sono state varie reazioni abbastanza divertenti, tra cui una bambina di 2-3 anni, carinissima, che mi ha guardato, poi ha guardato la mamma e fa: ma mamma, il carnevale è finito? Sì, tesoro, il carnevale è finito, però sono in cosplay. È bello, mi piace anche la reazione della gente. È bello quando riconoscono il personaggio, è anche bello quando ti chiedono di fare una foto e poi ti dicono: ah, bello, bellissimo, chi sei? Divertente.
E dentro le fiere invece?
Dentro le fiere adesso soprattutto c'è molta più concorrenza, è anche difficile farsi notare, i cosplay diventano sempre più elaborati, sempre più complessi, però sì. È ancora bello come un tempo, mi piace ancora. Io poi spendo un sacco di soldi alle fiere, quindi vado per fare shopping oltretutto, quindi mi diverto un sacco anche lì.
Mi dicevi che prima che tu hai iniziato più di 10 anni fa, quando il cosplay ancora non era una moda. Cos'è cambiato da allora rispetto ad oggi?
È cambiato che è molto più facile fare cosplay oggigiorno, nel senso che quando ho cominciato io dovevo comprare la stoffa e cucire l'abito da zero. Adesso lo compri fatto e finito su internet a prezzi anche modici, non serve essere particolarmente facoltosi per comprare un cosplay. Quindi chiunque può fare cosplay. All'epoca invece era molto più complicato, dovevi avere una manualità tua o comunque qualcuno che te lo cuciva, che ti costruiva gli accessori, era decisamente diverso. Adesso è più semplice, molto più semplice, e in effetti adesso c'è anche molta più gente che fa cosplay rispetto a quella che c'era un 10-15 anni fa.
E prima mi dicevi anche che sei stata in giuria a Lucca Comics.
Sì, sono stata in giuria a Lucca Comics per 3 anni perché conoscevo delle amiche che avevano lo stand, uno dei vecchi stand, diciamo, di Lucca, e siccome non potevano partecipare alla stare in giuria e allo stand contemporaneamente, perché il dono dell'ubiquità ancora non ce l'avevano, mi hanno chiesto questo piacere. E poi io, essendo molto appassionata di anime, manga, giocavo con i videogiochi, giocavo con le carte, giocavo con praticamente tutto quello che si poteva giocare, conoscevo i personaggi e quindi avevo anche la base, diciamo, per giudicare effettivamente un cosplay. Essendo cosplayer, seppur a livello amatoriale, poi comunque riconoscevo il lavoro o chi invece l'aveva comprato su internet, insomma si vede la differenza, bene o male si vede. E quindi avevo le facoltà per giudicare anche nel mio piccolo il lavoro degli altri.
Era un lavoro impegnativo?
Era un lavoro impegnativo, soprattutto i primi anni, quando non c'era il numero chiuso a Lucca Comics, che si cominciava alle 2 e si finiva alle 8 di sera. A un certo punto non ne potevamo più di cosplayer, veramente. Però a me, nonostante il freddo, nonostante non potessimo andare in bagno, non potessimo bere, non potessimo fare niente, perché il cosplay sale e scende, il giurato sta lì tutto il tempo, mi piaceva veramente tanto vedere quanto impegno, quanto lavoro, quanta dedizione che ci mettevano, perché il cosplay non è solo l'abito, è anche l'interpretazione del personaggio, perché cos sta per costume, play sta per la recitazione o il gioco del personaggio, no? E quindi c'era tanta gente che veramente impersonava il personaggio. Era bellissimo, sembrava di vederli usciti dai libri, usciti dai manga, usciti dai film, era una cosa spettacolare.
Quindi praticamente questi contest sono dei veri e propri défilé di cosplayer?
Sì, sì, partecipano moltissime persone con cose assolutamente bellissime. A Lucca Comics poi siamo arrivati a dei livelli strepitosi, per cui non li chiamerei neanche più cosplayer, sono dei veri e propri artisti, cioè fanno delle cose incredibili.
Ottimo. E poi niente, volevo chiederti in realtà come ti sembra in generale questa fiera? Sei contenta dell'esposizione? Hai visto bene? Hai visto non bene? Magari devi ancora girarti, abbiamo pensato troppo in anticipo, forse te la devi vedere tutta.
Allora, io sono venuta anche l'anno scorso, ho fatto 2 giorni anche l'anno scorso, e l'anno scorso era piccolina. Quest'anno devo dire che non mi aspettavo niente, e invece hanno fatto un ottimo lavoro, non me l'aspettavo proprio. E qui al San Gaetano fa un po' troppo caldo per i cosplayer, fa un po' troppo caldo, però bella disposizione, ci si muove bene. E in fiera a Padova, dove c'è il Japan Games, ho visto finalmente una vera fiera dei fumetti a Padova, che era tanto che non ce l'avevamo, perché io sono di Padova e quindi ci tenevo veramente ad avere finalmente una manifestazione decente in zona comoda, in modo che posso mettere tutti i giorni un cosplay diverso senza dover fare ore e ore di macchina. Sono rimasta piacevolmente sorpresa, sì, mi è piaciuta.
Poi volevo chiederti un'ultimissima cosa, poi immagino vuoi andare anche un po', ti lascio in libertà, ecco. A giudicare da quello che hai visto fino a questo momento, hai visto qualche storia, qualche fumetto che si avvicina al tuo costume?
Al mio costume nello specifico, devo essere sincera, no, non mi sembra. In questo momento no, non mi sembra di aver visto qualcosa che si avvicina. Poi ripeto, è tratto da un film di Tim Burton su Alice del Paese delle Meraviglie, quindi magari nella marea di fumetti ce ne sarà sicuramente qualcuno che si avvicina. Al momento non ne conosco nessuno.
Qualche storia invece che ti ha appassionato particolarmente?
Io sono un amante degli anime sportivi, nonostante il costume da principessa oggi, e quindi mi piaceva moltissimo e ho cominciato con Slam Dunk e adesso i vari IQ o cose del genere, insomma.
Ottimo. Allora, innanzitutto ringraziamo di nuovo la nostra cosplayer per essere stata con noi. Ricordaci il tuo nome, per favore.
Nadia.
Nadia, ringraziamo Nadia per essere stata con noi, ti auguriamo anche di avere un buon giro qui alla fiera. Dai. Grazie mille di nuovo. E adesso noi ascoltiamo Eleanor dei Turtles. Even though your folks hate me.
hate me. There's no one like you, Eleanor. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor. Love me.
Siamo tornati. Sono qui in compagnia di Sara e Federica di Testa Imperfette, che sono due di tre, perché in realtà sono tre. Il terzo membro del vostro collettivo, non mi avete detto il suo nome.
È vero, si chiama Lucia, la terza ragazza.
Allora, intanto sono molto felice perché in questi tre giorni abbiamo intervistato tantissime autrici, che per me è una cosa che ci tengo, perché noi come radio portiamo avanti una grossa campagna sulle attività femminili in questa città e in altre. Loro sono un collettivo di Bologna che lavora a una quantità di lavori spropositata. Ne stavo parlando un attimo fa fuori onda e praticamente non saprei neanche da cosa cominciare. Quindi vi chiedo, che cos'è Testa Imperfette? Perfetta, e parlatemi di voi e dei vostri lavori.
Perfetto, io sono Sara.
Io Federica.
E siamo parte appunto di Testa Imperfetta, che è un collettivo nato nel 2016, e siamo partite subito pubblicando sul nostro sito, posso dirlo, testaimperfetta.wordpress.com, dove ogni mese lanciamo un tema che sarà il titolo delle nostre singole rubriche, e ognuna di noi infatti ha una propria rubrica che cura, caratterizzata da uno stile particolare anche. Io per esempio mi occupo principalmente di graphic novel e di graphic journalism, mentre Federica di racconti illustrati e Lucia di fumetti seriali. E poi c'è una quarta rubrica che si chiama Colpi di testa, dove facciamo dei lavori a sei mani, cioè tutte insieme. E quindi finora abbiamo pubblicato online, in occasione del B-Comics presentiamo per la prima volta la nostra rivista cartacea, che raccoglie un po' una selezione. E questo insieme ai nostri lavori personali, che sono appunto principalmente albi illustrati, graphic novel e stampe.
Allora, intanto vi chiedo, voi siete due di tre, e quali sono stati i vostri percorsi formativi? Come siete arrivate al mondo del fumetto e dell'illustrazione?
Io volevo fin da piccola fare il pittore, e quindi dipingevo sempre, e poi però mi sono accorta che volevo anche scrivere storie, perché mi piaceva molto, e allora sono partita dicendo faccio il liceo artistico e poi mi iscrivo all'Accademia di Belle Arti di Bologna e mi specializzo in illustrazione. E quindi mi sono specializzata in questa cosa di fare gli albi illustrati, appunto, dove come autore, dove scrivo sia io le storie che disegno, ecco.
Nel mio caso invece era partita come una passione amatoriale, inizialmente lavoravo nel campo del turismo, poi in realtà mi sono appassionata sempre più finché non mi sono iscritta all'Accademia di Belle Arti a Bologna, dove ho conosciuto Federica e Lucia. Ci siamo laureate tutte e tre in fumetto e illustrazione e poi abbiamo proseguito con il collettivo.
E allora adesso vi chiedo subito, voi avete detto che ogni mese avete una tematica, quindi vi chiedo qual è stata l'ultima, le tematiche del 2018 e quali saranno le tematiche dei prossimi mesi.
Allora, le tematiche di quest'anno sono state spesso legate al sociale, perché in alcuni casi abbiamo sfruttato l'occasione per presentare dei lavori che abbiamo realizzato in collaborazione con altri, con altre realtà. Per esempio abbiamo collaborato con Non Siamo Soli, che è un'associazione che aiuta persone con, cioè diciamo sensibilizzare verso le persone che hanno dei disturbi psichiatrici, e quindi abbiamo realizzato una serie di lavori appunto che aiutano magari a guardare in modo diverso a, a queste disabilità psichiatriche appunto. E in realtà poi abbiamo fatto diversi numeri, sono stati sulla diversità sempre e sulla, così sì, sull'indagine intima diciamo psicologica, e in realtà a volte abbiamo anche affrontato temi più leggeri e, in occasione della morte di David Bowie abbiamo realizzato uno speciale su David Bowie, e il prossimo mese il tema sarà il piacere estetico, che è una citazione di Baudelaire principalmente, e quindi sì, ci sarà insomma, ci saranno citazioni un po' letterarie che ammiccano un po' all'erotico, un po' all'arte insomma in toto.
E allora, dopodiché vi vorrei chiedere, avete, se ripetete i vostri contatti, così dove, perché siete presenti sul web, e dove è possibile trovare il cartaceo dopo il B-Comics, che avete detto l'avete fatto per il B-Comics, ma immagino non l'avete fatto solo per il B-Comics.
No, infatti, vabbè, innanzitutto ci trovate su WordPress, il nostro sito è testaimperfetta.wordpress.com, e ci trovate anche sui social, siamo Testa Imperfetta su Facebook e Testa Imperfetta tutto attaccato su Instagram. E diversamente sì, ovviamente ci avete trovato qua al B-Comics, e prossimamente si spera anche alle prossime fiere del fumetto, stiamo facendo le selezioni per l'area self, quindi tenete d'occhio i portali dei siti delle varie fiere, perché ci troverete un po' ovunque come la rucola nell'insalata.
E allora, augurandovi un buon ritorno a Bologna questa sera, vi chiedo di lanciare il prossimo brano.
Sì, il prossimo brano è Berlin degli Underset.
Ed eccoci qui, sono in compagnia di Arianna di Astro Edizioni, che è una casa editrice romana che ci parlerà, a cui chiedo subito, ci parlerà di, dei loro lavori. Sono qui presenti al Bicomics con un, hanno un ricchissimo quantità di volumi, benché siete nati da pochissimo, ho scoperto.
Sì, la casa editrice è stata fondata ufficialmente nel marzo 2016, quindi ci siamo da 2 anni, abbiamo un catalogo di quasi 40 titoli, quindi ci siamo dati tutti quanti molto da fare, noi autori per fare la promozione e ovviamente per scrivere, perché altrimenti come fai a fare i libri, e soprattutto Francesca Costantino, la nostra capa, la nostra boss, che tra l'altro adesso è anche diventata neomamma, quindi doppio impegno per tutti, per lei con la nuova famiglia, e oltre a quella di Astro Edizioni ovviamente, e per noi, perché ci diamo tutti quanti molto da fare. Tanto è vero che noi autori siamo qui a rappresentare Astro Edizioni al Bicomics.
Allora, voi come casa editrice trattate svariate tematiche, avete moltissimi generi, mi dicevate prima in fuori onda. Vuoi darci un paio di accenni e magari consigliarci anche un paio di testi che vanno assolutamente letti?
Allora, Astro Edizioni è una casa editrice che tratta praticamente tutti i generi letterari. Predilige il fantastico in tutte le sue forme e in tutte le sue originalità. Tanto è vero che trovare un fantasy classico molto tolkieniano nel catalogo Astro Edizioni è difficile, anche se per esempio la trilogia di Lande Percorse di Diego Romeo si avvicina un po' come stile, perché Diego, quando ha scritto la trilogia, ha ottenuto un tono molto aulico, per esempio su certi tratti, molto più di azione e ritmato su altri, dove serviva, insomma. I titoli ce ne sono soprattutto fantastico, fantasy in tutte le accezioni, dal paranormal romance di Dream Hunters al urban fantasy come Il Segno della Tempesta, I Figli della Tempesta, Children of Mu, il nuovissimo appena uscito Tempo degli Dei di Giovanni Magistrelli, che era qui fino a un attimo fa anche lui, povero, è dovuto scappare a prendere il treno. E poi c'è il fantasy storico, il nostro Legge Me Ultima, perché io e il mio socio Alvise siamo i demiurghi, abbiamo scritto Legge Me Ultima. E poi c'è il thriller in tutte le sue accezioni, c'è le storie di vita, un titolo assolutamente da non perdere, posso dirtene uno per le storie di vita, che è Torna di Stefano Trenini, Lettera di un padre al figlio omosessuale, un titolo stracciacuori lo definisco io, da leggere assolutamente armati pesantemente di fazzoletti di carta. Un titolo per quanto riguarda il genere fantastico, mi verrebbe naturale citare il mio, però cerco di essere un po' super partes. Un titolo assolutamente bello da leggere per me, Il Tempo degli Dei. Un'altra cosa, l'ultimo accenno al catalogo Astro come titoli da leggere, un thriller, Viaggio all'Inferno, appena uscito di Diego Romeo, e poi Immancabile, I Figli della Tempesta di Francesca Noto, sono i titoli migliori in assoluto.
E vorrei chiederti, tu che sei un'autrice, qual è il percorso che consiglieresti a chi vuole dedicarsi alla scrittura, a chi vuole dedicarsi ad esempio al fantasy, perché è un genere che in Italia sta tornando di moda, in cui siamo un popolo comunque molto specializzato in questo fin da tempi antichi. A me penso ad Ariosto, penso a una serie di titoli di grandissimo spessore. Cosa consiglieresti a una giovane autrice che volesse dedicarsi oggi alla scrittura in Italia?
Allora, intanto, come dici tu, dipende molto dal genere, perché è vero che noi abbiamo una cultura fantasy fantastica millenaria, cioè pensiamo, uno dei più antichi titoli fantasy dell'Italia, del territorio italiano, è l'Eneide, è il primo. Abbiamo poi ovviamente Dante con la sua Divina Commedia, vuoi mettere, se non è fantasy quello. Il punto è che quando si parla di fantasy a un editore italiano, automaticamente sembra quasi che viene catalogato in serie B o al massimo per ragazzi, se ti va bene. Il fantasy, per esempio, Legge Me Ultima non è assolutamente adatto ai ragazzi. Noi ci rifiutiamo, noi autori lavoriamo contro noi stessi e contro la casa editrice, perché ci rifiutiamo a darlo ai ragazzi sotto i 15 anni. è un fantasy scritto da adulti per adulti. Il fantasy è un genere vastissimo, varissimo, e non puoi incasellarlo. Quando uno dice sì, ma è il fantasy perché è come Tolkien, no, Tolkien è un maestro del fantasy, come lo è Howard, come lo è Lovecraft, anche se quello è più horror, però è comunque fantastico, genere fantastico, e non si può incasellare, infatti ne ha svariati sottogeneri, no? Per quanto riguarda un giovane che si avvicina al fantasy, siate originali, e leggete tanto, tantissimo di più, perché senza leggere non si conosce, non si sa che cosa c'è, ci deve essere varietà nella lettura. I grandi classici del fantasy, Howard, Lovecraft, Richard Burroughs, ce ne sono miliardi, la Le Guin, Terry Pratchett, soprattutto se uno ha una vena ironica, è immancabile Terry Pratchett per esempio. Poi possiamo andare anche su quelli un po' più considerati commerciali, come Wes e Hickman con la saga di Dragonlance, di cui io sono innamorata, perché sono avvicinata al fantasy con loro, devo dire la verità. Però leggete anche gli italiani, perché ci sono tantissimi autori italiani bravissimi: Stefano Mancino, Alessio Del Debbio, Diego Romeo, Francesca Noto, per giocare in casa, ma anche tutti gli autori della Dark Zone Editore, per esempio Miriam Palombi, Jordan River, che è uscito da poco poi con il primo libro della nuova trilogia. Quindi ce ne sono tanti di autori che meritano di essere letti, perché prima bisogna imparare, bisogna farsi un'idea, capire gli stili, capire chi vogliamo diventare noi come autori, e poi avere tanta pazienza, perché saranno tanti, no, che si riceveranno, e bisogna saperli anche metabolizzare e capire perché no, perché a volte sbagliamo a inviare il manoscritto alla casa editrice, non sta cercando fantasy, non è nella sua linea editoriale, bisogna usare cognizione di causa su queste cose.
Un'ultima domanda con cui poi ti lascio libera è: dove possiamo trovare i libri di Astro Edizioni, il catalogo, e se lasci i contatti della casa editrice?
Ma certamente, allora, i libri di Astro Edizioni sono reperibili in qualunque libreria, se non ci sono a scaffale basta ordinarli, arrivano in pochi giorni, siamo distribuiti a livello nazionale, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Li trovate su tutti gli store online, non so, posso fare nomi o rischio di fare pubblicità? Amazon, IBS, Libreria Universitaria, Libroco, qualunque store online li trovate, sia ordinabili cartacei sia in ebook. E il sito di Astro Edizioni, ovviamente, www.astroedizioni.it, lì c'è la pagina dei contatti, ci sono anche le modalità di invio dei manoscritti, e che altro dire, buona lettura.
E adesso, avendo parlato di fantasy storico, vi lasciamo con una fantasia storica, con i Mammutones, con I've Got a Bee.
Radio Sherwood, la migliore alternativa.